24 mattino.
Lunedì 17 agosto, buona giornata, buon avvio di settimana da Irene Zerbini, 24 mattino, e al microfono con noi un osservatore dell'Italia. Uno di quegli osservatori che poi ne scrive, che poi diffonde un'immagine, cioè un corrispondente straniero in Italia. Lui si chiama Patrick Agnew ed è il corrispondente per l'Irish Times, un quotidiano di Dublino in Irlanda. Benvenuto, welcome Patrick.
Good morning to you.
Buongiorno, grazie per il tuo tempo. Vorremmo capire come la racconti quest'Italia. Partiamo per esempio dall'ultimo articolo che hai scritto. Su quale aspetto ti sei soffermato?
Beh, come tutti i corrispondenti, io ovviamente seguo tutte le maggiori notizie, dal Vaticano fino al Presidente del Consiglio Berlusconi, eccetera, eccetera. Ma io, visto che sono in Italia da parecchio tempo, mi hanno concesso il lusso di scrivere una mia rubrica, diciamo, Rome Letter, lettera da Roma, nel quale io racconto spesso delle cose che non, con le notizie non c'entrano bel niente.
Cioè non tipo, sono di strettissima tipo... attualità, però sono sempre le tue osservazioni, non sono legate al highlight, al titolo di prima pagina di quel giorno necessariamente.
Sì, esatto, hai capito perfettamente. No, per esempio l'ultima cosa che hai scritto è che sono stato invitato recentemente a una trasmissione televisione su Ferragosto, e c'era chi voleva chiedere a me come si festeggia il Ferragosto in Irlanda. Io ho scritto, ma chiede agli irlandesi come si festeggia l'estate, il caldo estate, e come chiede a uno di Alaska come si combatte la desertificazione nel deserto, perché il caldo, l'estate in Irlanda non c'è. Io ho una figlia di 20 anni, nata e cresciuta tutta la sua vita in Italia. E adesso sta studiando all'Università di Dublino, Trinity College. E lei, alla fine del primo anno, verso maggio, mi chiama un giorno da Dublino e dice: ma papà, l'estate qui, quando comincia? Poi mi richiama
Dovevi informarla prima che partisse, però, anche
no,
tu, insomma.
L'aveva informata, ma non mi aveva creduto. Poi lo stesso pezzo ho parlato delle cose del cambio di stagione. Sai la cosa che tutti gli italiani fanno, che arriva a maggio
cambiano gli abiti nell'armadio? Sì,
certo, l'armadio si cambia perché la lana non va più bene, ma il problema è che in Irlanda cambi le stagioni non esiste, non c'è quel problema. Le scarpe robuste che ti servono per le piogge di dicembre, quale scarpe robuste ti serve anche per le piogge di agosto, no? Non è che cambi molto. Se ti capita una bella giornata, vabbè, ti togli la giacca e basta, no?
Certo, l'abbigliamento è piuttosto omogeneo per tutto il corso dell'anno.
Sì,
molto
sì,
interessante,
sì.
Perché spesso, vivendo in Italia, non ci si rende conto di tante cose che si danno per scontate, così come qualche conduttore insomma ti ha chiesto come festeggiate il Ferragosto, come fossero dei paradigmi universali, come se in tutto il mondo appunto ci fosse non solo il Ferragosto ma addirittura l'estate. E questo è molto interessante, credo sia il contributo maggiore alla conoscenza reciproca che a volte si può dare proprio come corrispondenti esteri, a volte anche di più che occuparsi dell'attualità. E sì, quali altri miti hai sfatato?
Ma ci sono notizie buone e notizie cattive, nel senso che gli irlandesi hanno avuto l'idea che in Italia, l'Italia non fanno bel niente dal mattino alla sera, stanno lì a, si mettono sotto un olivo con le mandoline e suonano la mandolina e bevono un bicchiere di vino bianco. Io spesso ho dovuto dire che l'Italia non è così, eh. Poi che è un paese ovviamente molto sviluppato, molto industrializzato, anche dal punto di vista climatico, c'è un'Italia settentrionale dove fa freddo, è proprio freddo dell'inverno. Cose come queste, che perché tutti gli irlandesi vogliono sempre immaginarsi l'Italia come il caldo del sud.
Beh, non solo gli irlandesi, in effetti c'è questa nomea dell'Italia come paese dove si vive bene, ci si gode la vita proprio perché si dorme 4 ore al giorno nella pausa pranzo e perché appunto si canta, si suona e si fa l'amore tutto il giorno. Non solo in Irlanda, in molti paesi c'è questa immagine dell'Italia che voi corrispondenti stranieri cercate un po' di sfatare.
Combattiamo, ovviamente.
Vabbè, forse è un orizzonte al quale tendere.
La cosa bella è che fra i luoghi comuni ci sono anche cose molto vere, tipo che in Italia si mangia bene. meglio che in Italia non si mangia da nessuna parte. Io lo dico, lo scrivo sempre. Per me è un disastro quando devo viaggiare. Quando io adesso sono diventata italiana, che vado
sei
in crisi
viziato,
quando sono pure Italia.
Sei viziato dal punto di vista enogastronomico.
Sì, viziatissimo.
Questa cura del dettaglio, questa cura dell'ingrediente è chiaramente difficile da trovare. Senti Patrick Agnew, quando gli irlandesi o i dublinesi leggono i tuoi articoli, tu avrai anche dei feedback, delle reazioni.
Sì, sì.
E su cosa si concentrano? Cosa colpisce i tuoi lettori?
No, sai, la cosa che a me fa ridere spesso è che io potrei scrivere 100 articoli sul presidente del Consiglio Berlusconi, sul conflitto di interesse, sul processo Oley Beering, processo Mills, le veline, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è interesse ma poche reazioni. Scrivi un pezzo su come ho dovuto annaffiare le rose nel giardino ieri perché faceva così caldo e ci sembra qualcuno che mi che mi manda un messaggio.
Guarda, ci stai facendo una lezione di giornalismo, perché spesso gli argomenti che appassionano i giornalisti sono troppo distaccati poi dalla vita sì. di tutti i giorni. Probabilmente anche a questo è dovuto questo grande interesse sugli aspetti della quotidianeità. Cos'è che ti colpisce ancora oggi della società italiana? Tu ci vivi dal 1986, hai mai pensato di fare richiesta di cittadinanza italiana?
No, anche se ovviamente potrei. Quello che mi colpisce di più sono due cose, che ci sono qui tanti problemi infrastrutturali, ovviamente, che conosciamo tutti, dalla sanità, le strade, i problemi di sicurezza, bla bla bla. Ma da una parte c'è quello, dall'altra parte ci sono gli italiani stessi, che sono molto vivaci, molto preparati spesso. Io, per esempio, la mia moglie insegna, avrà più di 1000 studenti all'anno, incontro questi studenti spesso e sono tantissimi loro, sono ragazzi bravissimi, preparatissimi spesso, ma che si sentono chiusi adesso, che si sentono un po' senza futuro.
Senza futuro?
Si sente che questo è un paese che senza le raccomandazioni non vai da nessuna parte, senza le raccomandazioni non trovi
certo.
un buon lavoro, eccetera, eccetera. E questo mi dispiace, perché i ragazzi stessi sono bravi.
Cioè i ragazzi hanno una preparazione e anche un senso critico che a volte non si trova tra i loro coetanei provenienti da altrove, eppure non sanno come poi realizzarsi a livello
sì.
personale.
Sì,
è una cosa che colpisce moltissimo quando si arriva dall'estero, questa grande, sostanziale, sostanziosa differenza tra i giovani.
Beh, ovvio, io con la mia moglie spesso aiutiamo a mandare gli studenti italiani in Irlanda, in Inghilterra, e ti racconto la storia, uno studente della mia moglie che faceva giurisprudenza, io lì ho trovato un posto, un stage con una ditta Arthur Cox a Dublino, uno dei maggiori ditta lì che lavorava tanto. Lui arriva lì, dopo due giorni, secondo giorno sta lì, lo chiamano per assistere al consiglio che la ditta fa ogni settimana, dove discutono tutti i casi che trattano. E lì lui sta lì, seduto con tutti gli altri avvocati, anche a lui, che è arrivato un giorno, gli chiedono il suo parere su parecchie cose. E lui è rimasto colpito, lui dice, ma questo è incredibile, io sono arrivato ieri, mi trattano già come un professionista allo stesso livello di loro.
Sì, sì, per l'italiano è sorprendente, soprattutto per il giovane italiano che si considera giovane fino ai 30 anni e oltre.
No, non solo... Perché il punto
non viene
proprio
valorizzato questo. In genere è abituato a mettersi da parte e
sì,
aspettare umile
sì,
che tocchi
esatto.
anche a lui.
Invece la cultura anglosassone
è l'opposto,
che più imparano, prima imparano meglio è.
Chiaro, poi si aspetta appunto lo stimolo del giovane che viene
certo.
considerato una risorsa, che viene considerato
certo.
più importante di quello dell'anziano,
certo.
perché sarà novità, sarà innovazione.
Anche tanta energia, tanti volontà.
È molto significativa questa storia che ci hai raccontato, grazie mille Agnew. E dal punto di vista invece proprio di cittadinanza, ti stavamo chiedendo, tu
sì.
vivi qua da 23 anni, non hai mai pensato di chiedere la cittadinanza italiana? Mi hai detto di no, perché?
Perché non c'è proprio una ragione, nel senso che abbiamo tutti quanti la cittadinanza europea, dell'Unione Europea, allora non è che un passaporto italiano cambia molto le cose. Poi c'è anche un'altra cosa, che anche avendo vissuto qua tanto tempo, ovviamente mi sento molto bene qui, perché non sono masochista, sono rimasto qua perché mi sono trovato molto bene. Ah, nonostante tutto questo, mi rendo conto che sono venuto qua all'età di 33 anni, perciò sarò sempre in irlandese, non sarò mai in italiano, anche la storia è quella. Magari, magari questa sarebbe una buona idea.
Non intendevo suggerire, ero solo curiosa di indagare le tue ragioni.
Si può fare, non è che devi rinunciare a...
Senti Patrick, vorrei chiederti per finire, quando gli irlandesi vengono in Italia, cosa consigli loro di vedere? Cioè, se tu potessi suggerire un itinerario, dove li faresti fermare, dove li faresti andare?
Ma quello è facile, perché lì torniamo al Grand Tour, sai quelle cose che gli inglesi nel 18 facevano quando visitavano...
No, a parte le mete solite, le città d'arte, qualcosa fuori dai soliti itinerari delle guide turistiche, sì.
Io dico due cose. Prima cosa, se fai una vacanza in Italia, primo giorno ti alzi nell'albergo, vai a trovarti il bar, il caffè più vicino dove c'è un posto a sedersi, preferibilmente all'ombra e sulla marciapiedi, e mettiti lì, siediti e guardarti intorno un attimino, soprattutto nei grandi città, perché c'è tanto movimento e ti dà anche un'impressione del paese. Solo guardare le gente come vanno avanti e indietro, come il traffico, tutte queste cose. Questo è il primo consiglio.
Prima indicazione, sì. Poi?
Il secondo consiglio mio è sempre di andare in posti tipo la Toscana, l'Umbria, Puglia, posti un po' che sono rimasti tutt'oggi bellissimi.
Grazie mille per questo tuo modo di osservare l'Italia, che ci ha aiutato anche ad aprire gli occhi su pregi e difetti di questo paese. Grazie, naturalmente, buon lavoro e buona permanenza.
Grazie a voi.